Allora, Mimmo Borrelli, bentornato a Milano. Sangue Napoli, un grande successo anche l'anno scorso, non solo a Milano naturalmente. Il sangue di una città, di un santo, evidentemente San Gennaro, ma ripeto, più che altro il sangue di una città. Raccontato, insomma, è difficile raccontare questo spettacolo perché è uno spettacolo visionario, ma non so se questo aggettivo ti piace.
No, visionario è interessante anche perché da anni che, nonostante io diciamo, di questa caratteristica che a me fa molto piacere, quindi sì, uno
Bene.
spettacolo visionario perché si basa proprio su una sorta di evocazione che viene, potremmo dire, connessa, ecco, al pubblico da un incredibile narratore, non sto esagerando, che è Roberto Saviano. Roberto riesce a narrare questa vicenda in modo così naturale, però così, con così tanto amore poi, che alla fine diciamo, il segreto era proprio da questo amore, da questa voglia di raccontare. Questo racconto poi si manifesta in piccole espressioni evocate, che poi sono diciamo, il coagularsi di questo santo, che poi lo faccio io, in tanti personaggi. Quest'idea che sulla carta in un primo momento ci convinceva tantissimo, poi dopo sai, le preoccupazioni che ha sempre il teatro, dice, ma poi come facciamo? Perché sai, quando siamo poi arrivati a lavorarci abbiamo visto che era strettamente connaturata e il successo c'è stato, siamo contenti sia di pubblico che di critica e quindi la ripresa era dovuta, ecco, era dovuta.
Allora, dicevamo uno spettacolo, giustamente hai usato il termine coagula perché insomma di questo stiamo parlando, che sia gelato, che sia sangue, non importa, l'importante insomma è l'immaginario che per tanti secoli è stato alimentato. E il viaggio storico è affascinante, è un viaggio che ci spiega anche, attraverso appunto la narrazione di Roberto Saviano che fra un attimo sentiremo, ci spiega anche come certi, chiamiamoli vizi, caratteristiche dominanti, ricorrenti di Napoli siano antiche.
Sì, assolutamente. Poi devo dire da questo incontro con Roberto, io, almeno io personalmente, ho scoperto come posso dire, una delle tante preziose, potremmo dire, preziosi tesori che Roberto nasconde in sé, che a volte poi non comunica. Nel fatto che lui è assolutamente uno, potremmo dire, per me uno dei più grandi storiografi della storia di Napoli, la conosce a menadito, ma più che altro dico storiografi e non storici, perché lui, quando cercavamo di capire di cosa parlare, lui dice, no, ma attraverso il mito di San Gennaro e le varie vicende sui martiri della storia di Napoli, lui cercava di farmi capire, e mi faceva capire assolutamente bene, quali sono state le ripercussioni nel presente. E questa cosa poi a me ha dato l'illuminazione perché ho detto sì, allora lo spettacolo si può fare, perché noi al presente ci dobbiamo, diciamo, agganciare e quindi da lì insieme abbiamo scelto un tema delle migrazioni, insieme abbiamo scelto la distruzione dell'intelligenza napoletana nel
Sì.
Settecento, che è stata una delle cause poi potremmo dire, della delinquenza che c'è adesso
Sì.
forse a Napoli, tutta una serie di cose. E questo grazie però sempre alla sua lucida conoscenza e sapienza della storia di Napoli. Abbiamo fatto questo viaggio, abbiamo poi dovuto tagliare tante cose perché sia lui che io, purtroppo per fortuna siamo degli scrittori un po' prolifici, un po' troppo a volte,
Vabbè.
e quindi abbiamo dovuto sacrificare delle cose, però abbiamo trovato, credo, un equilibrio che poi ha dato gusto poi al pubblico di tornare a vederci, ecco.
L'ultima domanda a Mimmo Borrelli e poi appunto ti chiediamo di passarci Roberto è legata a quello che si vede in scena e alla fisicità che è una caratteristica tua propria comunque, lo è sempre stata anche in altri tuoi lavori in cui
Sì.
Saviano non c'era. Cioè, da un lato ci sono dei momenti dello spettacolo che sono fortemente pittorici, no? Cioè che richiamano proprio a delle immagini sacre, dall'altro c'è questa grande fisicità, questo naturalismo che però diventa poi surreale con eventi naturali. Elementi in scena che sono, direi, insomma, quasi romantici,
Sì, assolutamente.
nel
No, vabbè,
senso
io
di
cerco sempre come.
movimento romantico come stile, dico.
Sì. Io cerco sempre, come dico, che è una cosa che ci dicevamo con Roberto, io devo verticalizzare poi quelle che sono le emozioni della narrazione, no? L'emotività della narrazione va poi in teatro verticalizzata, in che modo? Attraverso una scena, un percorso scenico, che anche lì io sono molto, siamo entrambi diciamo, molto affezionati a questo percorso scenico con Luigi Perrigno, perché alla fine era complesso, diciamo, noi abbiamo parlato della storia di Napoli in tanti quadri, come facciamo? E siamo partiti da una suggestione di Roberto, che era questa sorta di eredità presepiale di Napoli.
Sì.
E ha detto, cacchio, ma se proviamo a fare questa sorta di presepe circolare, che ruotando può
Sì.
diventare tante cose, quindi può diventare un vulcano, può diventare il tempio romano dove Januario venne, a Miseno venne rapito, non a caso c'è un albero sotto sopra che nessuno ha capito il motivo perché sta lì, ma quell'albero sotto sopra è l'albero che c'è a Baia, nelle terme di Baia, che poi abbiamo
Ah.
profuso, che poi abbiamo fuso con le vene appunto del sangue di San Gennaro che si coagula, quindi cercando di agganciare veramente tutto. È stato un lavoro molto bello, però anche molto faticoso. La scena che si muove circolarmente si fa pensare appunto agli emigranti, tutte quelle lapidi di luce, che sono sia lapidi che sia luci di lampare, sia luci di barche, o se vogliamo le luci dei numi tutelari dell'epoca degli annuari. Quindi sono una serie di elementi materici che ci permettevano di verticalizzare il testo e anche sacrificare gran parte del testo e metterlo in scena. E in questo viaggio poi c'è la mia fisicità, che poi è una componente del mio teatro che faccio da tanti anni, e con gli attori che subiscono le mie violenze però che le sottopongo anche a me stesso, devo dire, che è la componente, come dico, del teatro del sentire. Cioè io paradossalmente uso dei versi a volte così ermetici, che però sono tanto ermetici per essere così diretti, perché attraverso quei versi io riesco a calarmi nel mistero del mio corpo e da lì trarre delle emozioni, almeno dicono gli altri, vere. E qui lì diventa poi il salto del non comprendere ma del sentire veramente qualcosa. Poi in questo caso c'è anche, diciamo, l'aspetto, potremmo dire, poi di Roberto, che aiuta molto, no? Questa sorta di suo viaggio nel presentare un sistema, potremmo dire una situazione, nel farne capire appunto gli odori, i suoni, farla intravedere, e poi io la svelo concretamente, anche sacrificandomi veramente, sudando, sbraitando, urlando, sputando, percuotendomi, quelle cose lì che faccio, che a volte sono un po' forti.
No, ma ci piace così, quindi va bene, avanti così. Grazie a Mimmo Borrelli, grazie, bentornato
grazie
a Milano. Allora,
va bene.
Aspettiamo che Mimmo Borrelli
ci... Eccomi.
Ecco, buongiorno Roberto, come va? Grazie.
Ciao, bene.
Grazie del tuo tempo, che so è sempre poco, e anche grazie di essere con noi un attimo prima di andare in scena. Tu hai sentito quello che ci siamo detti con
sì,
Mimmo? Ecco, perfetto, non so se ero in viva voce oppure no. Volevo farti una domanda più generale, che è legata al potere della narrazione, e te ne hanno fatte mille su questo argomento. Io invece ti chiedo, insomma, una vita, una carriera che con tutte le sue difficoltà, a volte anche drammatiche, è cominciata con la parola scritta e poi è passata alla parola, all'orale, alla narrazione orale. È un passaggio che credo sia stato graduale anche per te, e dopodiché hai capito questo potere, no? Vorrei che lo commentassi, no? Il potere della narrazione.
Sì, la narrazione è intesa appunto come parola pronunciata e non soltanto scritta. L'ho incontrata proprio nei teatri, cioè quando andavo a presentare il libro nei teatri, e ho capito la differenza tra il pronunciarla in radio, in televisione, scriverla e scegliere il teatro. Il teatro permette alla parola di essere pronunciata guardandosi, sentendosi, in un luogo dove sai che non verrà dispersa, o diversamente da come succede per esempio in radio o in televisione, non sai a chi sta arrivando, anche se non conosci le persone sedute nelle poltroncine in teatro, però sanno che sono quelle, sai che sono venute lì per ascoltare, sai che staranno un'ora e mezza lì a tenere la narrazione, potranno distrarsi, potrà non piacergli, però quella condivisione è la cosa per me più preziosa, anche rispetto a come, diciamo, è capitato di dover vivere in questi 10 anni. La possibilità di avere uno spazio dove si incontra e si condivide, si è nello stesso luogo per un'ora a sentire una storia, per quella cosa è davvero un'esperienza vitale per me.
Bene, allora noi ne siamo lieti, anche perché poi appunto se fai i numeri che fai con gli spettacoli a cui partecipi, mi sembra che sia comunque una buona cosa per tutti, anche per il teatro, ma al di là di questa considerazione più concreta, torno al concetto di narrazione, perché Napoli è una delle grandi città europee della narrazione, non è l'unica, nel senso che vorrei proprio metterla a confronto anche magari per dire con Venezia, più segretamente con Torino. Forse Milano non è tanto una città di narrazione, è più una città, come dire, pensando a Dario Fo, no, ma pensando a Dario Fo di narrazione in un altro modo, cioè di affabulazione, forse un po' di più, come lo è anche Roma, no? Una città di affabulatori, chissà perché. Su questo volevo riflettere. Tu giri tanto il mondo, anche perché costretto, insomma, cioè per tanti motivi, ma le città di narrazione hanno qualcosa in più, hanno come sempre una storia che non è mai stata raccontata. Credo che per Napoli valga davvero questo questo
sì,
concetto.
Tant'è vero che per me, per esempio, Sangue Napoli, il progetto su San Gennaro, nasce proprio per un incontro di narrazione, a quello a cui facevi riferimento. La narrazione, per esempio, con Mimmo Borelli, che io non conoscevo, cioè conoscevo come artista, ma lo conoscevo di persona.
Sì.
Quando vedo, non di persona, ma vedo, ascolto, vedo online, mi vengono mandati i suoi spettacoli, sento che c'è una narrazione nuovissima, che non riguarda solo Napoli, attraverso di lui, non riguarda soltanto Napoli, ma riguarda una decisione di tornare a una lingua di carne, a una sintassi, come dire, muscolare, come è il suo teatro, che sentivo molto simile, come dire, al mio modo di raccontare. E quindi io sono stato attratto da un aspetto, diciamo così, peculiare del suo teatro, cioè ha trovato il modo di narrare con, secondo me, con sintassi nuove la Napoli, e quindi volevo appropriarmene in qualche modo. Napoli diventa, per tornare alla tua domanda, così una miniera di narrazioni, perché la narrazione deve sostituire, riempire tutte le mancanze, la mancanza di diritto, la mancanza di lavoro, sì, la mancanza di possibilità di realizzazione, la mancanza di identificazione tra il sogno che la bellezza di questo territorio ti promette e che poi non mantiene nella vita quotidiana, perché campare in certi meridiani è difficile. E queste città, penso a Buenos Aires, penso a Napoli, penso a Istanbul, sono città dove la parola non è semplicemente intrattenimento, affabulazione, non è meravigliosamente arte, ma diventa necessità di vita, diventa parte, come dire, del diritto alla cittadinanza, cioè del cercare di trovare spazio al proprio essere. Non è semplicemente un afflato artistico, qua, come dire, o se campa facendo così, raccontando, urlando, creando, o non se campa, cioè o non hai proprio, come dire, lo spazio per poter realizzare te stesso e poter tentare di misurare te stesso. E per questo, secondo me, che queste città, la narrazione arriva quasi in un soccorso, proprio su un diritto arriva quasi, cioè laddove non c'è la possibilità di realizzarsi, laddove non c'è la possibilità di avere una vita come altrove, arriva l'arte a cercare di o smontare questa condizione o confortare.
E questo mi sembra davvero un punto interessante, perché se pensiamo che tutta la psicanalisi, no, del fine dell'Ottocento e del Novecento, partendo dalla Mitteleuropa ma anche dalla tradizione ebraica, fa della narrazione un metodo psicanalitico per guarire, credo che tu abbia insomma centrato, con riferimento invece a un universo più mediterraneo, proprio questo argomento. E allora mi domando, e questa è l'ultima domanda, se ascoltando questa narrazione anche terapeutica, insomma, di Napoli, possono guarire anche quelli delle altre città.
Bella domanda. Io credo proprio di sì, anzi sono contento che l'hai fatta, perché sia io che Mimmo non abbiamo mai pensato a uno spettacolo napoletano.
Sì.
San Gennaro è un santo meraviglioso, soprattutto anche per io, per esempio, sono ateo, noi abbiamo fatto uno spettacolo laico, anche per chi lo vuole semplicemente valutare come mito. San Gennaro è il santo protettore degli emigranti. È un santo che risponde solo ai napoletani, cioè se tu vuoi chiedere una grazia a San Gennaro non lo puoi fare, a meno che tu non sia napoletana. Però tutti gli emigranti italiani, dei friulani e siciliani, fuori dall'Italia, sono protetti da San Gennaro. È un racconto che assolutamente parla a tutte le città, con complessità, con strati di coscienza e di riflessione, proprio attraverso questo santo, un santo a cui puoi chiedere anche di rubare. Perché lui capisce che se tu lo stai chiedendo di rubare, perché insomma le cose nella vita ti sono andate in quel modo, e allora però un santo che suggerisce di non esagerare, no? È un santo che capisce, che accoglie, che è lì a mediare tra la regola morale, la giustizia, la legalità, i comandamenti, e però quanto è complicato campare, no? Gli istinti della carne, il desiderio di volere più soldi, di volere cose, allora lui tra le due poli media, e questo è bellissimo, perché nel senso che questa è diciamo una strada, un percorso che qualsiasi altra città, qualsiasi altra cultura può riconoscersi. Insomma, noi, ma questo lo possono giudicare solo gli spettatori, siamo riusciti a realizzare i nostri obiettivi se uscendo da Sangue Napola ti rendi conto che sei stato dentro una storia universale dove non hai raccontato Napoli al mondo, ma tutta la complessità del mondo attraverso Napoli.
Benissimo, avevo detto era l'ultima domanda, ti chiedo ancora 30 secondi perché mi è venuto certo in mente di domandarti una cosa a cui non puoi darmi una risposta, credo, ma forse possiamo fare una previsione. Quell'intelligenza così eroica che tu racconti e che non svelo nei dettagli perché bisogna vedere lo spettacolo per capire, che è stata, come dire, spazzata via da Napoli in tempi passati, potrà mai risorgere? Potrà passare da quella che a volte è una lamentazione all'azione?
Anche questa è una domanda difficile. Nello spettacolo c'è un Domenico Cirillo straordinario interpretato da Mimmo ogni volta che anche nelle prove, perché Mimmo è
che mette un po' i brividi,
si disciplina in questo senso, nel senso né politico né religioso, si disciplina come non mai, quindi io ho tante volte provato con lui. Beh, ogni volta che lui fa Domenico Cirillo, veramente ha ragione, brividi, cioè è incredibile una cosa, ma anche il testo che Sangue Napoli è scritto insieme, ma quel testo lì, quel passaggio di Mimmo, secondo me è letteratura, veramente letteratura. Bene, e lì la risposta, cioè a oggi quella è stata la più grande
espressione,
non solo perché martire. E in questo momento vedo città moltissima voglia di chiudere gli occhi, allinearsi, evitare di prendere posizione, sì, diciamo, Napoli ha vissuto momenti dove l'intelligenza è stata molto più attiva e coraggiosa, però insomma non dispero, io continuo a fare la mia parte, noi continuiamo a fare la nostra parte.
Va bene, e di questo ti ringraziamo, come di essere ritornato a Milano. In scena, allora, fino al 18 di gennaio, Sangue Napoli, Mimmo Borrelli, Roberto Saviano, grazie a tutte e due, buon debutto. Non dico la parola chiave che dovrei dirvi, perché non so, ma
l'abbiamo intesa
ma
tutti.
Sì, ma possiamo dire merda, va. Allora, grazie, a risentirci, ciao.
Risentirci, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.